radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Radiazione.
Ascolta che tu, radiazione. Fatti contaminare da radiazione.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di radiazione.info e benvenuti a un'altra rassegna stampa. Oggi venerdì 9 ottobre, 9:34 minuti primi, praticamente pronti per partire. Ricordiamo i nostri contatti per chi ci volesse seguire con messaggi, info, segnalarci ciò che avviene attorno a noi. Ebbene, lo può fare sotto molteplici strumenti, con i nostri canali social network, Facebook e Twitter, oppure arcaicamente può telefonare al 388 4292 504.
Miau.
Ed è arrivato anche il saluto animalesco del secondo insostituibile conduttore della rassegna stampa del venerdì. Dunque, oggi puntata speciale, rassegna stampa particolare, in quanto cercheremo di seguire per voi, per i nostri amici ascoltatori e ascoltatrici, i cortei che si stanno muovendo, si stanno delineando un po' in tutta Italia a difesa dell'istruzione pubblica. Infatti oggi è la giornata di mobilitazione nazionale a difesa della scuola e non solo, contro la neonata riforma, la cosiddetta la buona scuola, che tanto ha fatto parlare nei mesi scorsi e anche lottare. Veniamo da il recente sciopero degli scrutini e la mobilitazione che ha visto dopo molti molti anni l'unità di classe tra gli insegnanti, i professori, personale ATA, insieme fianco a fianco agli studenti. Oggi anche a Padova, anche nella nostra città, ci sarà una manifestazione, probabilmente già partita. Il concentramento era alle ore 9 nella centrale Piazza delle Erbe, convocata sia dagli studenti sia da alcuni sindacati di base che seguono le mobilitazioni e le rivendicazioni degli insegnanti. Saremo in collegamento non solo dalla piazza di Padova attraverso dei compagni della mensa Marzola occupata, partiti da poco proprio da via Marzolo, qui vicino, ma anche con altre piazze. Per cui qualche altro istante di Africa Unite e torniamo subito da voi e con voi. Non solo le manifestazioni a difesa dell'istruzione pubblica seguiremo oggi, ma anche altre notizie molto importanti, come le iniziative che si stanno organizzando in alcune città del Veneto in solidarietà agli immigrati contro il vento razzista e razionario della Lega Nord e delle organizzazioni neofasciste come Forza Nuova, weekend ricco di picchetti, iniziative, attività in molte città della nostra regione, come daremo notizia di alcune recentissime inchieste repressive invece proprio contro gli antifascisti e gli antirazzisti.
Can you need it? The works, can you ask more this? What if it's true? sunshine, iniquity, and different weather's a lot of bureaucracy. Losing your champion from office to office, man, you must still run. Politics rule, social iniquity, and every weather's a lot of bureaucracy. Losing your champion from office to office, man, you must still run. Jump one time and leave yours, but the love will make you empty on the light of power. Jobless, houseless, did you know? Because nobody people used to wonder what's progress in the world that taxes will pay. And the system that came out today, and family lives in a curse. Solution, no solution so far. We want you to be ready for some switch on life. Show political, show me political games.
Time for notizie, time for notizie. Andiamo subito dal nostro caro ridente gazzettino a leggere, a spulciare fra le varie pagine. E cosa ci troviamo? Il presidio davanti ad Artoni. Cioè, si parla sempre di logistica e ADL Cobas appunto ha indetto e poi portato a termine un presidio davanti al magazzino dell'Artoni. Presidio di attivisti e lavoratori dell'ADL Cobas ieri mattina davanti ai magazzini Artoni. L'iniziativa è nata per esprimere solidarietà ai colleghi di Stemi e Logistica occupati presso il cantiere Artoni di Pieve Sestina a Cesena, seguita dall'articolazione locale di ADL. L'avvertenza romagnola nasce all'interno di un disegno più ampio, spiegano i sindacalisti padovani, che vede Artoni impegnato ad eliminare il personale organizzato dai Cobas nei suoi magazzini. A Cesena il committente ha prima formato e poi assunto 8 nuovi facchini tramite agenzia interinale che hanno già iniziato a lavorare presso il cantiere, in sostituzione dei 28 lavoratori occupati precedentemente. L'intento è chiaro: avere a disposizione lavoratori super ricattabili e ad un costo molto più basso e con la possibilità in futuro di utilizzare gli sgravi contributivi concessi alle aziende dal Jobs Act. Per tutta la mattina, davanti alla sede padovana del magazzino, i sindacalisti hanno esposto striscioni, distribuito volantini e rallentato il via vai dei mezzi da e per il magazzino. Il presidio si è tenuto proprio dove, tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, lavoratori sindacalisti avevano dato vita ad un lungo blocco, causato da una vertenza analoga a quella in atto ora a Cesena. Abbiamo manifestato proprio perché la questione di Cesena ricalca quanto è successo a Padova, concludono i sindacalisti di ADL. Noi continueremo a monitorare quanto sta succedendo in Romagna e siamo pronti a tornare al presidio per sostenere la lotta dei colleghi.
Aggiungo solo che a proposito del sostegno e della solidarietà tra lavoratori, un compagno qui di Padova che lavora in fabbrica, che ieri si è recato a vedere il presidio davanti all'Artoni, evidenziava come anche i lavoratori degli altri magazzini della logistica, quindi Bartolini, GLS, che sono sempre vicino a quelli dell'Artoni, finito il turno del mattino si sono uniti anche loro al presidio, anche se non li toccava direttamente in prima persona, ma hanno deciso di sostenere il picchetto, la mobilitazione dei loro colleghi, bloccando camion, bloccando i cancelli. E un po' come è avvenuto recentemente con l'unità tra i lavoratori della Ailer di Campodoro e della Alison di Padova, e anche per quanto riguarda la logistica del territorio, è venuta insomma una significativa unità di classe di fronte a una controparte comune.
E a proposito della Ayer, andiamo a leggere sul sito dei Clash City Worker la notizia riguardante proprio loro, cioè i lavoratori della Ayer in presidio contro la delocalizzazione. Solo pochi anni fa l'Ayer di Campodoro è stata protagonista di un servizio sui canali della RAI, in cui se ne tessevano le lodi. Dopo gli investimenti fatti nel 2013 dalla multinazionale cinese, tutti erano convinti che la produzione di frigoriferi di alta gamma sarebbe proseguita nello stabilimento padovano, dove lavoravano, fino a pochi giorni fa, 102 dipendenti. Ma i lavoratori a settembre sono venuti a conoscenza, tramite i giornali, del fatto che Haier aveva deciso di abbandonare il sito produttivo senza minimamente preoccuparsi del futuro di lavoratori e lavoratrici e delle loro famiglie. Dal 2001, anno in cui la Haier si è insediata a Campodoro, di frigoriferi ne sono usciti circa 400 al giorno e sono finiti su tutto il mercato europeo col marchio Made in Italy e con una logistica centrale per il continente. Oggi l'azienda dice che la fabbrica è sempre stata in perdita negli ultimi 14 anni, ma a questo punto non si capirebbe perché l'abbiano lasciata aperta per così tanti anni, abbiano riassunto come consulente il direttore che era andato in pensione e abbiano fatto investimenti fino a 2 anni fa. I lavoratori si stanno chiedendo se piuttosto questa multinazionale in crescita a livello globale non abbia usufruito dei vantaggi di una forza lavoro qualificata, della posizione geografica e magari di qualche incentivo per entrare nel mercato europeo e ora abbandoni la fabbrica per approfittare dei salari più bassi della Polonia o magari per approfittare del Jobs Act, decontribuzione e della desiderata abolizione dei contratti nazionali, chiudendo oggi e riaprendo fra qualche tempo. Quale sia il motivo in questo caso, come in quello della Allison di Padova, quello che è chiarissimo è che i padroni di nazionalità diverse, di dimensioni diverse e in rami dell'industria diversi si comportano in modo molto simile. Sfruttano e licenziano alla prima occasione, disinteressandosi completamente della vita di lavoratrici e lavoratori e approfittando di tutti gli strumenti messi a loro disposizione dal governo. Insomma, il Jobs Act sta funzionando in effetti.
E come?
Ma lavoratrici e lavoratori, dopo che hanno impiegato le loro forze fisiche e mentali nella produzione dello stabilimento di Campodoro, non ci stanno a vedersi trattati come carta straccia. Dopo una settimana consecutiva di sciopero, da mercoledì 7 ottobre sono in cassa integrazione straordinaria, ma hanno deciso di presidiare i cancelli impedendo l'uscita di materiali e prodotti finiti. L'obiettivo più alto è la ripresa della produzione, ma in caso contrario l'azienda deve, come minimo, offrire loro una ricollocazione e una buona uscita degna di questo nome. In uno scenario di erosione profonda dei redditi di tutti i lavoratori e le lavoratrici che vediamo svilupparsi tutti i giorni nel contesto produttivo del bel paese, la richiesta di una buona uscita economica per coloro che si ritroveranno presto senza un lavoro è la più concreta rivendicazione prospettabile. Ma la dignità di chi lavora e produce ricchezza, di cui spesso non vede che le briciole, non può ridorsi in denaro contro diritti. Questo sarebbe quello che vogliono ora imprenditori e imprenditucoli, che il governo che li appoggia. La lotta dei lavoratori Haier non è però una battaglia persa, perché da una rivendicazione ne possono nascere molto altre. Dalla lotta stessa emerge la dignità e la consapevolezza di chi non può più lasciare passare sotto il silenzio storie di vite sacrificate sull'altare dei profitti dei padroni.
9.59 minuti primi, sempre su radiazione.info, rassegna stampa di venerdì 9 ottobre. Abbiamo cercato di collegarci dalla piazza di Padova, dove vediamo su Facebook è partito da qualche minuto il corteo degli studenti medi, anche se in realtà oggi sono uniti anche gli studenti universitari. E tra qualche minuto riproveremo a ricollegarci per farvi sentire le voci in diretta dalla piazza padovana. E, dicevo, si sono uniti anche gli studenti universitari, in quanto uno degli effetti conseguenziali che dovrebbe avere la riforma della buona scuola per le scuole secondarie dovrebbe essere quella della buona università. Uno striscione di 5-6 metri ieri cappeggiava davanti agli istituti del polo scientifico di Padova con su scritto no buona scuola, no buona università, tutti in piazza venerdì 9 ottobre. E come non riconoscersi su queste parole d'ordine? E dicevamo, mezz'ora fa alleggiamo che gli studenti erano praticamente pronti per partire e a quest'ora si staranno già snodando per le strade di Padova. C'è una foto di Piazza delle Erbe già stracolma di gente. E che dire? Andiamo a vedere su qualche altro sito se c'è qualche aggiornamento in corso.
E vi aggiorneremo.
Da circa 10 minuti sono partiti anche gli studenti medi in corteo per le strade di Mestre Venezia. Si legge su internet di centinaia di studenti e della loro capacità di incidere sul territorio per ribadire la propria contrarietà alla costruzione, oltre che di grandi riforme inutili, anche di grandi opere inutili, come la Valle Nabis. A Treviso invece, notizie di 12 minuti fa, il coordinamento dei studenti medi cambia il percorso della manifestazione e continua così l'espressione di dissenso contro la riforma voluta dall'alto. E oggi al corteo di Padova un altro contenuto che è presente per le strade è la solidarietà agli studenti, ai giovani palestinesi. Visto il susseguirsi in questi ultimi giorni di attacchi, uccisioni, arresti e repressione da parte dell'esercito occupante israeliano contro la popolazione palestinese. Visto il silenzio assordante dei vari governi e della comunità internazionale di fronte alla barbarie che ancora una volta si ripercuote per le strade della Cisgiordania e di Gaza, alcuni compagni del Fronte Palestina, un coordinamento nazionale che raccoglie compagni e compagne di diverse città, alcuni compagni di Padova hanno deciso di evidenziare in una piazza pubblica come quella di oggi a difesa dell'istruzione la propria solidarietà al popolo palestinese, visto anche i risaputi legami di profitto e di sangue tra gli atenei, alcuni atenei italiani, in particolare quello di Trento, enormemente finanziato da Finmeccanica, e gli atenei israeliani. Bene, ci teniamo a leggere il breve volantino che i compagni hanno scritto proprio per oggi.
Al fianco della resistenza del popolo palestinese e di tutti i popoli che lottano per la libertà. 600 palestinesi feriti, 5 morti, moltissimi gli arresti. Questo è il bilancio degli ultimi giorni di scontri tra l'esercito israeliano e il popolo palestinese. L'aggravarsi della situazione a cui assistiamo e di cui i media continuano a non parlare è la conseguenza di una serie di attacchi e provocazioni perpetrate nell'ultimo periodo da soldati sionisti e coloni su ordine del governo israeliano ai danni di bambini, giovani, donne e uomini palestinesi. Infatti, all'inizio di settembre, Israele ha effettuato l'ennesima provocazione colonialista, vietando l'accesso ai palestinesi alla spianata delle moschee a Gerusalemme Est. Questo luogo non solo ha un significato religioso, ma è anche simbolo della resistenza del popolo palestinese, poiché da lì è iniziata la seconda intifada nel 2001. Nelle settimane successive abbiamo assistito ad una forte risposta della resistenza palestinese, che, con azioni individuali e collettive, ha ancora una volta portato avanti la lotta per la liberazione del suo popolo e la fine della colonizzazione sionista. La risposta, in termini repressivi, di Israele ha condotto ad un rapido aggravarsi delle politiche di apartheid nei confronti del popolo palestinese, all'ordine di sparare a vista chiunque lanci sassi, siano esse donne, uomini o bambini, a rastrellamenti e arresti in Cisgiordania, al bombardamento di Gaza, all'assassino di un ragazzino di 13 anni e di 4 ragazzi tra i 18 e i 19. Le bombe assordanti, le pallottole di gomma, i proiettili veri, i gas lacrimogeni, la brutalità repressiva israeliana non fermano però la lotta. Dalla Cisgiordania a Gerusalemme Est, ai territori occupati del 48, le manifestazioni incendiano le strade e il popolo palestinese si dimostra ancora una volta unito contro l'occupante israeliano. Questo nonostante la complicità dell'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, che invece di sostenere la resistenza collabora con l'occupante per sedare e reprimere la lotta per la libertà del suo stesso popolo. Nel solo mese di settembre sono stati 280 gli attacchi della polizia della ANP contro i resistenti palestinesi e sono 82 i prigionieri politici rinchiusi nelle sue carceri. Questo mentre la resistenza del popolo palestinese viene portata avanti anche all'interno delle carceri sioniste dai prigionieri politici. Pochi giorni fa si è vittoriosamente concluso uno sciopero della fame, durato 41 giorni, per protestare contro la disumane condizione di detenzione. Esprimere solidarietà alla lotta del popolo palestinese non significa solo ripudiare la guerra e rivendicare la libertà e l'autodeterminazione di un popolo oppresso e occupato, ma anche opporsi alle politiche imperialiste e guerrafondaie del nostro governo, legato a quello israeliano da accordi politici, economici, militari e accademici. Infatti, mentre le università italiane collaborano strettamente con quelle sioniste impegnate principalmente nella ricerca bellica, i finanziamenti alle operazioni militari sono, ogni anno, dell'ordine di miliardi di euro, a fronte dei continui tagli allo Stato sociale, alla sanità e al diritto allo studio. La riforma della buona scuola ne è un esempio. Il nemico è lo stesso e la lotta è la sola risposta. Contro l'occupazione sionista e la guerra imperialista, basta spese militari, intifada fino alla vittoria. 1200, una notizia che adesso andiamo a leggere subito, spontaneamente, 1289 palestinesi feriti negli ultimi giorni durante gli attacchi di soldati e coloni israeliani, una notizia di oggi.
Notizia di oggi che apprendiamo dal sito www.infopal.it, un'agenzia di stampa internazionale che consigliamo sempre di tenersi aggiornati, e notizia ancora più recente, o meglio, una notizia parallela a quella degli arresti, è di l'ennesimo adolescente, un ragazzo di 20 anni, ucciso questa mattina con un colpo al cuore nel campo profughi di Shufat a Gerusalemme Est, dove è il baricentro degli scontri delle ultime settimane tra i fedain palestinesi e l'esercito occupante. Radiazione si schiera sempre e comunque dalla parte degli oppressi, dalla parte del popolo palestinese, e questa canzone la dedichiamo a loro, a chi lotta per la libertà. Quindici, sempre in diretta su radiazione.info, dopo aver letto il volantino dei solidali con la Palestina oggi in piazza al fianco degli studenti, ci colleghiamo proprio dal corteo di Padova con Sami, che ci racconterà un po' come sta andando non solo il corteo ma anche la volontà di portare la propria solidarietà con il popolo palestinese oggi a Padova. E ciao Sami e benvenuto alla direzione.
Ciao, grazie, ciao a tutti. Sì, esatto, oggi siamo scesi in piazza in questa giornata di lotta per portare anche questo contenuto, quindi la nostra solidarietà alla resistenza del popolo palestinese. Dato l'escalation di violenze e di crimini perpetrati soprattutto nell'ultimo mese dai sionisti, iniziati con la chiusura della Speranza delle Moschee a Gerusalemme e che in breve tempo si è estesa anche in tutta la Cisgiordania e anche a Gaza, dato che la settimana scorsa è stata bombardata. La risposta del popolo palestinese ancora una volta è stata rapida, la resistenza si sta esprimendo sia a Gerusalemme Est che a Gaza che nelle strade della Cisgiordania, sia quindi fuori che all'interno delle carceri israeliane, perché ricordiamo che pochi giorni fa si è concluso vittoriosamente uno sciopero della fame che è stato portato avanti dai prigionieri politici palestinesi nelle carceri sioniste per denunciare le condizioni di detenzione e politiche quali la detenzione amministrativa. Quindi sicuramente ancora una volta il popolo palestinese si oppone alla pulizia etnica e alla colonizzazione e occupazione della Palestina. Vogliamo anche denunciare la collusione dell'ANP, l'autorità nazionale palestinese, che ancora una volta, dovendo scegliere se stare dalla parte del suo popolo che resiste e lotta per la libertà oppure con l'occupante sionista, ha fatto una scelta di campo chiara e quindi sta aiutando la repressione il contenimento della rivolta, quindi arrestando e rastrellando il suo stesso popolo. La nostra scelta di portare questo contenuto non è una mera coincidenza di date, ma parte dal presupposto di un'unione delle lotte, parte nel riconoscere la solidarietà con il popolo palestinese e con tutti i popoli che resistono, non solo un opporsi alla guerra, non solo rivendicare la libertà di questi popoli, ma riuscire a riconoscere che le politiche imperialiste che si stanno esprimendo in questi giorni in Palestina sono le stesse politiche che si esprimono nel nostro paese. E quindi le politiche di colonizzazione, guerrafondaie, imperialiste sono le stesse che fanno spendere miliardi di euro ogni anno in investimenti bellico-militari e contemporaneamente fanno tagliare la sanità, la scuola pubblica, la riforma della scuola, la buona scuola ne è un esempio prima di tutti. Quindi insomma con questi contenuti noi oggi siamo scesi in piazza al fianco degli studenti portando la nostra solidarietà con la lotta del popolo palestinese e di tutti i popoli che lottano per la libertà.
Certo, si può dire che mentre c'è una guerra in Medio Oriente fatta di bombardamenti e dall'alto del cielo e via terra, qui nel centro, nel cuore dell'imperialismo prosegue una guerra sociale contro le classi subalterne, contro gli studenti, contro i lavoratori.
Assolutamente. E lottare contro l'imperialismo significa anche lottare contro gli imperialisti di casa nostra.
Certo, e crediamo anche che sia la migliore forma di solidarietà concreta e reale che possiamo dare in primis al popolo palestinese in questi giorni sotto attacco, ma come sottolineavi tu, a tutti i popoli che resistono.
Assolutamente, assolutamente.
Ti chiediamo in velocità se volevi aggiungere qualcosa, Sami, e come si sta svolgendo il corteo a Padova e com'è anche la reazione degli studenti alle bandiere palestinesi, se c'è curiosità, se c'è interesse a questa vostra presenza.
Ma il clima che si respira in corteo è molto buono, anzi, noi abbiamo portato questo contenuto proponendolo al corteo e stiamo vedendo che sta, passando molto bene, c'è curiosità, voglia di sostenere questi contenuti, quindi no, questa eterogeneità viene portata avanti molto bene, secondo me.
E di questo siamo contenti e ci auguriamo anche di aver dato un piccolo contributo a voi anche dai nostri studi, cercando di darvi eco e di diffondere la vostra voce.
Ottimo, grazie mille.
E grazie a voi, Sami. Se avete ovviamente altri aggiornamenti, noi siamo qui per un'altra ora, a non mancate di contattarci.
Perfetto, grazie mille, un saluto a tutti.
Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. We'll be right back.
Ecco la nostra prima diretta di oggi. Abbiamo sentito un po' le prime notizie del corteo di Padova, partito da Piazza delle Erbe e arrivato in prossimità del Prato della Valle, come ci ha aggiornato una nota voce di Radiazione appena arrivata nei nostri studi, a sostituire il nostro co-conduttore che vi saluta prima di andarsene.
Miau.
Un miau anche a te e un benvenuto.
Grazie.
E niente, quindi Sami al telefono ci ha detto che insomma il clima, la partecipazione è molto alto, le bandiere della Palestina sventolano insieme agli striscioni a difesa dell'istruzione pubblica e noi continuiamo a seguire la giornata e cercando di contattare altri compagni e compagne per seguire minuto per minuto la mobilitazione. E nel frattempo, ovviamente, dandovi anche, come di consueto, alla rassegna del venerdì, qualche altra notizia proveniente dalla nostra ridente cittadina, per poi, come di consueto, spostarci al nazionale. Non cambiate canale. 10.35, sempre in diretta con radiazione.info, in diretta dalle piazze di oggi, dove gli studenti sono scesi in piazza per difendere il proprio futuro, difendere la propria dignità e soprattutto difendere l'istruzione pubblica. Siamo in diretta con Bassano Del Grappa, con una compagna che ci racconterà un po' come sta andando lì la giornata di oggi. Ciao Silvia e benvenuta a Radiazione.
Ciao, grazie. E allora, stamattina avevamo programmato di fare un corteo a Bassano. La giornata è iniziata con volantinaggi e megafonaggio, però causa scarsa partecipazione e causa condizioni meteorologiche sfavorevoli, abbiamo deciso di spostarci al coperto e di fare un'assemblea pubblica che attualmente...
In una scuola?
Come?
E dov'è che state svolgendo questa assemblea?
No, stiamo svolgendo l'assemblea in una palestra del centro giovanile.
Ok, ok. E che raccontaci un po'.
E appunto si è partiti con la presentazione del nostro collettivo, che è giovane, è nato quest'anno, e poi si è passati all'analisi della buona scuola, discutendo i vari punti, in particolare i punti sugli stage, sull'alternanza scuola-lavoro e sulla digitalizzazione, si è sviluppato un dibattito che adesso insomma sta proseguendo e si sta incentrando su come è concepita la didattica in generale, in termini generali. E dall'assemblea è emerso che appunto ciò che noi chiediamo non è semplicemente una riforma dell'istruzione, ma una vera e propria rivoluzione, cioè l'istruzione deve essere concepita in termini differenti da come è concepita ora, ovvero totalmente funzionale al mercato del lavoro e alle sue esigenze che insomma si fanno sentire. Infatti il provvedimento della buona scuola spalanca le porte ai privati, i quali entrano ovviamente con i loro desideri, con le loro volontà, e allenano i giovani, gli studenti, a un mondo precario.
è un mondo asservito alla classe politica e non certo al futuro dei giovani. E a questo proposito di quello che dicevi tu, mi viene da pensare anche a un altro passaggio della riforma del governo, che è quello dell'obbligo del tirocinio di, se non sbaglio, 200 ore per gli istituti tecnici, che è un vero e proprio lavoro nero, tra virgolette, per i giovani.
Sì, appunto prevede il 200 per i licei e le 400 per gli istituti tecnici e professionali. E la chiamano alternanza scuola-lavoro, ma in realtà di fatto è durante l'anno vai a scuola, d'estate lavori gratuitamente. Insomma, sappiamo come funzionano gli stage, non sono affatto formativi, nessuno ti bada, vai a finire a fare fotocopie, insomma, niente a che fare con come lo presentano.
Che poi sono ore tolte di fatto allo studio e all'istruzione, se non sbaglio, e quindi anche i professori avranno diciamo l'obbligo di ridurre i propri programmi scolastici, no?
Ma per l'alternanza scuola-lavoro nei licei viene fatta durante l'anno, il pomeriggio sono delle ore, diciamo, di formazione e sono ore tolte allo studio del singolo studente. Il lavoro concreto nell'azienda viene fatto d'estate, invece negli istituti tecnici viene fatto proprio durante l'anno in sostituzione delle ore scolastiche.
A questo proposito ti aggiorniamo su uno striscione che in questi minuti sta attraversando le strade di Milano, con scritto "Stage o schiavismo? Basta sfruttamento, vogliamo il potere. Le fotocopie le sappiamo già fare." A proposito di quello che dicevi.
Sì, diciamo che rende...
rende l'idea, no?
Sì.
Ok, e ti volevo chiedere, ma all'assemblea che state svolgendo lì a Bassano ci sono anche insegnanti, professori, insomma c'è una dimostrazione anche piccola di vicinanza da parte del corpo docente agli studenti?
No, purtroppo non ci sono docenti né personale scolastico, siamo solamente studenti.
Ok, ok. Comunque, sì, se non altro vi lasciano fare.
Sì, beh, diciamo che è una struttura esterna alla scuola, quindi non siamo neanche fisicamente vicini alle scuole in realtà. E appunto causa meteo, e successivamente decideremo cosa fare, magari all'uscita magari si può proporre di fare qualche azione davanti alle scuole, dimostrazione, insomma.
Certo, beh, l'importante insomma è aver, come si suol dire, battuto un colpo, essere comunque scesi in piazza in questa giornata nazionale. Penso che sia questo anche l'aspetto positivo, al di là se una realtà politica svolge un'assemblea o piuttosto che un corteo, ma insomma mettere insieme le varie mobilitazioni per evidenziare l'unità che c'è da nord a sud Italia di fronte a questa ennesima riforma antipopolare.
Certo, è importante aver fatto nel proprio piccolo comunque mobilitazione.
E ti chiedo se hai qualcos'altro da aggiungere, Silvia, altrimenti noi ti ringraziamo molto di questo contributo e ci risentiamo naturalmente sempre con Radiazione, se avrai altri aggiornamenti da darci nelle prossime ore.
No, non ho altro da aggiungere.
Ok. Allora un saluto a tutti voi che siete in assemblea, vi auguriamo un buon dibattito e a presto.
A presto, ciao, grazie.
Ciao, grazie a te.
Peccato, sembravano tristi.
Un po' amareggiati dal bel tempo. E qui c'è un sole.
Invece sono riusciti a fare un'assemblea in cui stanno parlando di cose serie, mi pare che...
Infatti che il bilancio sia comunque positivo.
Okay, adesso vediamo se riesco a far ripartire la musica. We'll be right back.
E nell'attesa di collegarci ancora una volta con Padova e o con altre piazze d'Italia per la giornata contro la riforma della buona scuola di oggi, proseguiamo con la nostra rassegna stampa dando qualche altra notizia di Padova per poi, come siamo abituati a fare, spostarci nelle altre città d'Italia. A pagina 5 del Gazzettino leggiamo la ormai quotidiana notizia sulla gestione dei profughi e dei richiedenti asilo segregati ormai da giugno all'ex caserma militare Prandina di Corso Milano, di Padova appunto. Il titolo dell'articolo di oggi è Profughi in questura con coordinate bancarie. Il sindacato di polizia COISP sono arrivati 27 eritrei in possesso di numeri seriali per i Western Union israeliani. Quando sono arrivati in questura, in tasca non avevano i documenti, ma le coordinate di alcuni Western Union. Nella giornata di mercoledì, in piazzetta Palatucci, con il solito pullman bianco, sono giunti 27 eritrei, di cui 24 uomini e 3 donne. E nessuno di loro ha voluto essere identificato, rifiutando il fotosegnalamento e anche la presa delle impronte digitali. Ma nelle tasche dei pantaloni e negli zaini avevano diversi foglietti con scritti i numeri seriali di una decina di money transfer. Ma non so cosa ci sia di strano in queste due notizie. Primo,
infatti, non, cioè, come cazzo smuovi i soldi? Cioè, se tu sei in giro, come muovi i soldi? Te li porti nel portafoglio? Non lo so.
Sì, soprattutto come fai magari anche a dare un contributo alla tua famiglia?
O te lo danno loro per i passaggi, perché ogni passaggio loro devono tirare fuori i soldi.
Certo, e tanti anche.
Ma la notizia quale sarebbe? Che avevano...
Attenzione, profughi con coordinate bancarie. Un po' per, secondo me, per alimentare, no, la diceria che i profughi non scappano dalla guerra.
Non sai da dove arrivano, ma sai dove sta il numero dei conti bancari. Vabbè, questa è la notizia.
Come anche, sì, non è così strano, no, che...
Io pensavo che fosse con coordinate bancarie, nel senso che erano i soldi che passavano agli sbirri per...
No, loro. Come anche non è strano che non vogliono farsi fotosegnalare, visto che molti di loro in Italia non vogliono rimanere, perché ben sanno della situazione economica che si vive, ma vogliono avere la libertà, giustamente, di spostarsi, come può fare ogni essere umano, in altri luoghi d'Europa. Continua l'articolo. E così i 27 eritrei, come già capitato altre centinaia di volte negli ultimi mesi, sono stati accompagnati nell'ex caserma Prandina. Si sono tolti gli abiti, consumati e puzzolenti, hanno fatto una doccia e si sono rivestiti con indumenti puliti forniti dalla Caritas. Interessantissimo.
Sì, proprio non sarei potuto dormire stanotte senza questa descrizione di alto giornalismo.
Attenzione. Poi hanno mangiato e sono usciti dalla Prandina per dirigersi al primo Western Union disponibile.
Chi è questo investigatore privato?
Marco Aldighieri, nota voce obiettiva del Gazzettino di Padova.
Cioè che adesso passa le giornate a vedere cosa fanno, li segue. Ha visto dove hanno mandato i soldi e quanti?
Andiamo a leggere, vediamo. Nel caso specifico si trattava della catena Western Union. Certo non c'è nulla di illegale, meno male, ma fa riflettere, attenzione. Gli eritrei di mercoledì hanno parenti in Israele che spediscono loro il denaro durante la fuga dall'Africa all'Europa.
E sono delle spie sioniste.
Quindi gli eritrei sionisti. E infatti, una volta arrivati in Italia, questa tipologia di profughi, come i cittadini siriani e quelli eritrei, grazie all'aiuto della famiglia va a prelevare soldi dai money transfer. Gli euro li servono per proseguire il viaggio verso la destinazione finale. Quasi sempre la Germania, l'Inghilterra o i paesi scandinavi. E fin qua, vabbè. Insomma, i profughi non sono tutti senza un soldo in tasca. Scappano dalla guerra con il supporto finanziario dei parenti, molti dei quali si trovano già all'estero, dove si sono rifatti una vita. Grande conclusione del giornalista. Intanto, una tarda mattinata di ieri, in questura, sono arrivati altri 15 profughi provenienti dal Centro Africa. Sono stati identificati e poi sono stati accompagnati all'ex caserma Prandina di via Orsini.
In realtà, ieri pomeriggio ne sono arrivati 100, comunque.
Sì, infatti, anch'io leggevo.
Com'è che si chiama questo?
Marco Aldighieri.
Io vorrei provare a vedere lui come fa a fare il profugo senza soldi. Cioè, gli tagliano la testa a 2 chilometri da casa.
Sì, ancora alle coste libiche.
Nell'area subsahariana è già morto, se non hai i soldi per pagare quelli che ti puoi tirare.
Cioè, che cosa ci sia di strano che una famiglia, probabilmente centellinando i soldi, dà un aiuto al proprio parente, al proprio amico, per fare questo viaggio?
Parenti serpenti.
Anche in Eritrea, dici?
No, è che lui è convinto parenti serpenti e quindi non si spiega questo strano spostamento. E può essere che abbia scoperto delle pericolose spie sioniste mandate qua da Israele per chissà cosa fare.
Che tra l'altro c'è da dire che effettivamente nei territori israeliani vivono delle comunità anche africane o asiatiche, e che sono al pari delle comunità o palestinesi emarginate come veri e propri cittadini di serie B. Per cui,
adesso ho il controllo, però quest'estate mi pare proprio che anche in Israele ci sia stato un arrivo grosso di profughi e non è che siano stati trattati esattamente meglio che qui da noi.
Visto la democraticità di quel governo
e che infatti hanno interessi in Eritrea. Comunque
vabbè, notizia quindi
infatti
essenziale.
Eritrea è espulsi da Israele, c'è la notizia, vabbè. non conosce Google, il nostro.
A tal proposito, comunque, vi diamo noi qualche notizia sui richiedenti asilo nei nostri territori che crediamo valga più la pena sapere. E come avete sicuramente letto in queste settimane, c'è ovviamente, oltre alla classe politica e ai giornalisti al loro servizio, c'è chi cavalca molto più pesantemente, in maniera violenta, questa guerra tra poveri che si sta alimentando con l'arrivo dei profughi che scappano da guerra o miseria prodotta dai nostri governi occidentali. E mi riferisco a tutte quelle organizzazioni neofasciste che molto spesso si mascherano da comitati no accoglienza, comitati no profughi, eccetera eccetera, e che cavalcando il malessere sociale dovuto alle condizioni di vita delle masse popolari sempre più attaccate dalla crisi, sono ahimè o facilmente condizionabili da il veleno razzista, xenofobo e reazionario dei fascisti o leghisti che siano. In particolare tra la zona di Vicenza e Schio, dove sono segregati anche lì in un'ex caserma qualche centinaio di richiedenti asilo, si sono verificati negli ultimi giorni, anzi nelle ultime settimane, più di un attacco incendiario contro strutture che avrebbero dovuto accogliere questi profughi. In particolare ricordo il duplice incendio a un albergo a Recoaro Terme di credo meno di una settimana fa, e una manifestazione contro l'immigrazione capitanata da Forza Nuova e Casa Pound in provincia di Vicenza, i quali ripeteranno questa vergognosa inscenata proprio questa sera invece nelle piazze di Schio, attraverso una fiaccolata sempre per ribadire la loro intolleranza agli immigrati. Dall'altra parte della barricata però ci sarà un presidio antifascista organizzato da tutte le sigle antifasciste, antirazziste di Schio e di Vicenza. E l'appuntamento per chi si troverà in zona o per chi decide saggiamente di dare il proprio supporto a questo appuntamento è per le 20:30 nella piazza centrale di Schio, per ribadire che anche Schio, anche Vicenza è antifascista e antirazzista, e che il nemico non è certo chi sta peggio di noi, ma è chi specula, è chi fa profitti, è chi si arricchisce giorno dopo giorno sul nostro futuro, sulla nostra vita e sui nostri diritti.
fanno tipo, fanno moda, anche se non vanno a te. Io di certo non le taglio, se puoi stare stai con me, altrimenti...
E un altro appuntamento antirazzista di solidarietà con chi arriva nel nostro paese che, per scappare dalla guerra è per sabato 10 ottobre, domani, alle 20, presso il Circolo Arci di Rovigo, in Viale Trieste numero 29, alla scoperta del Mali, i racconti e le foto del nostro viaggio. Assieme al gruppo Toguna, che realizza dei progetti in Africa, in particolare in Mali, Senegal e Togo, ci sarà una presentazione di alcuni volontari tornati recentemente dal Mali. Quindi un racconto del viaggio di questi compagni e con una proiezione di foto che terminerà con un buffet preparato dai ragazzi rifugiati insieme ai compagni e alle compagne del collettivo Auton Polesine. Tutto il contributo della serata sarà destinato ai progetti di Toguna in Africa. Per cui ecco un altro appuntamento che vale la pena segnare in agenda, molto importante anche per la controinformazione che può offrire. Ho visto che saranno gli stessi profughi anche a presentare l'iniziativa. E invece per Padova l'appuntamento all'insegna della lotta al razzismo, della lotta contro la guerra, causa principale dell'immigrazione, sarà per giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso la mensa Marzolo Occupata, dove ci sarà la proiezione del video Immigrazione e lotta di classe, un documentario che analizza le cause effettive dell'immigrazione, e dopo il quale ci sarà un interessante dibattito aperto attraverso proprio le storie, i racconti e le parole di alcuni rifugiati e richiedenti asilo di Padova. Per cui è un'occasione per sentire direttamente da loro qual è la situazione effettiva che stanno affrontando anche nella nostra ridente e tollerante cittadina. Invece il secondo appuntamento, sempre a Padova, sarà il 17 ottobre, sabato prossimo, tutti in piazza dalle ore 17, presidio di fronte all'ex caserma Oprandina, di solidarietà agli immigrati, contro la guerra imperialista e soprattutto in questo periodo contro l'operazione NATO Trident Juncture 2015, un'enorme operazione americana, NATO, si dice che sia la più grande operazione da la caduta del muro di Berlino, uno sperpero enorme denaro pubblico, chiaramente per prepararsi ai futuri conflitti mondiali. Il 19 ottobre invece, terza tappa di questo piccolo ciclo di iniziative, sempre alla mensa Marzolo Occupata, non all'interno bensì all'esterno, ai giardini adiacenti della Marzolo, calcio antirazzista insieme all'associazione Quadrato Meticcio, insieme anche per quell'occasione ai richiedenti asilo di Padova. E ovviamente il campo è aperto a tutti e tutte coloro che vorranno tirare un calcio al razzismo.
Il 12. My sweet way for my side. Don't want any wrong thing around me. I don't want any wrong thing around. I want to feel right.
E a proposito sempre dell'operazione NATO Trident 2015, invitiamo tutti gli ascoltatori a leggere, informarsi in rete. Tramite i siti dei comitati antimilitaristi No War sardi di Cagliari, che da tempo si stanno mobilitando contro operazioni militari nella propria isola e contro questa operazione bellica che vedrà i cieli della Sardegna come campo principale per questa operazione. Un messaggio in questo istante ci dice che i compagni presenti nelle strade di Padova sono pronti per fare una diretta con Radiazione, per darci in prima persona una riflessione sulla giornata di oggi. Per cui non cambiate canale, rimanete sintonizzati su radiazione.info. Tra pochi istanti ci colleghiamo con le strade di Padova. E 11 minuti, come annunciato poco fa, siamo in diretta finalmente dalla piazza di Padova, dal corteo che in questo momento è fermo davanti all'ufficio degli ESU in via San Francesco, e ci racconterà come sta andando la giornata Giacomo della mensa Marzola Occupata. Ciao Giacomo e benvenuto a Radiazione.
Ciao, grazie mille. Allora, il corteo si è appena concluso dopo aver percorso le strade usuali di questo corteo come ogni anno, passando dalle piazze, arrivando fino a Prato della Valle, fino a riconfluire poi qua davanti all'ESU, dove gli universitari hanno preso parola e hanno deciso di, insomma, portare, dar voce all'istanza soprattutto dell'ISEE che quest'anno impedirà al 40% dei beneficiari di usufruire delle borse di studio. E lungo tutto il corteo si sono susseguiti slogan di stampo antifascista, anticapitalista, e abbiamo deciso, insomma, di percorrere tutti uniti questo corteo per ricordare che tutti gli studenti devono unirsi in un unico fronte contro le riforme che ci propinano ormai da anni.
Per cui la presenza del corpo universitario è stata notevole oggi?
È stata abbastanza notevole rispetto agli standard. Sappiamo benissimo poi come la massa studentessa universitaria sia un po' restia al muoversi, allo scendere in piazza, ma questa questione dell'ISE, diciamo, ha un attimo rismosso le coscienze. E gli universitari stanno tentando di organizzarsi per farli fronte. Quindi hanno deciso oggi di unirsi al corteo degli studenti medi, nonostante fosse stato indetto solo ed esclusivamente contro la buona scuola, hanno deciso di dar sostegno alla lotta degli studenti medi e di unirsi per portare avanti, insomma, le loro problematiche.
E questo mi sembra una dimostrazione, come dicevi tu, di unità molto buona. E ti volevo chiedere, per caso c'erano anche insegnanti, professori, magari delle scuole secondarie che si sono uniti oggi?
Allora, abbiamo visto qualche insegnante nella prima parte del corteo organizzata dalla rete, mentre il restante erano più che altro studenti medi ed universitari.
E quante persone...
No, non c'era una forte presenza dei professori.
Okay. Quante persone, secondo voi, ci sono in piazza in questo momento o durante il corteo?
Allora, al di là che adesso è sciolto, durante il corteo diciamo che potevamo essere sui 600, 700, 800 persone.
Beh, era molto buono.
Era comunque, sì, abbastanza buono, soprattutto per una città di Padova che ormai vede il livello conflittuale molto abbassato e la pratica di piazza un po' snobbata. Quindi il bilancio è assolutamente positivo del corteo, soprattutto per la sua composizione e anche la decisione che ha voluto portare avanti.
E voi come mensa avete, insomma, partecipato ovviamente per dare il vostro contributo a questa lotta che è parte integrante di tutte quelle lotte sociali e popolari che si oppongono al diktat non solo del governo ma anche dell'Europa in termini di tagli, precarietà e attacchi ai diritti.
Non per niente lo slogan principale dei nostri spezzoni è stato contro l'Europa del capitale, lotta di classe, potere popolare. E con questo slogan, diciamo, abbiamo voluto un attimo tentare di marcare quel filo che unisce tutte le lotte, a partire dal mondo dell'istruzione, a quello del lavoro, a quello dell'immigrazione. Diciamo, ci siamo resi conto che è necessario ormai di giorno creare un fronte comune per un fronte di classe deciso a combattere contro i soprusi di questo sistema.
Certo.
Assolutamente abbiamo voluto rivendicare in primis questa linea.
Anche perché dimmi pure, scusami.
Dimmi.
No, cioè mi veniva da pensare che proprio tu parli di unità, che è assolutamente una nostra arma a fronte dei tentativi quotidiani della classe politica, della classe dominante, di dividerci alimentando quella ormai stabile guerra tra poveri, spesso tra poveri italiani e poveracci stranieri, per farci annebbiare da quello che è il nostro unico nemico comune.
Soprattutto stanno, diciamo, tentando di uniformare quello che è, per quanto riguarda la nostra lotta, quello che è il mondo dell'istruzione ad un mercato del lavoro ormai allo sfascio. E stanno tentando, diciamo, con questa riforma della buona scuola e con vari emendamenti con cui stanno smembrando, diciamo, la riforma dell'università, stanno provando in tutti i modi a rendere il mondo dell'istruzione sempre più competitivo e, diciamo, invece che avere lo scopo di istruire le persone, formarle, vogliono invece dare la possibilità ai padroni di sempre di poter sfruttare la popolazione giovanile e rendere inoltre la scuola pubblica, quella o quel poco che era rimasto di pubblico, invece privato. Ci sono infatti varie parti di questa riforma che fanno sì che gli istituti vengano praticamente ceduti in mano ai privati, che ora saranno in grado di finanziare le scuole, sedere ai consigli di istituto, dettare leggi anche su l'offerta di didattica per gli istituti, e inoltre con l'aumento dei tirocini saranno in grado questi stessi padronetti di sfruttare una manodopera giovanile a costo zero.
Certo, infatti ce lo sottolineava anche
tutto quello che è il modello del lavoro che oggi ci viene imposto e che sta prendendo piede soprattutto grazie a questa grande propaganda che è stata fatta a promozione dell'Expo, che è semplicemente un modello che ci sta venendo imposto.
Assolutamente d'accordo, infatti ce lo sottolineava anche poco fa una compagna di Bassano del Grappa, descrivendoci un po' quella che è la situazione che si affronterà all'interno dei licei e degli istituti superiori proprio a causa di questo tirocinio.
Esattamente.
Troveremo
in tutti i modi, diciamo, a sensibilizzare tutti questi studenti medi che stanno piano piano passando dalla nostra parte, per renderli coscienti che all'interno di ogni scuola, di ogni istituto, così come le universitarie dovremmo farlo all'interno di ogni università, bisognerebbe praticare nuove pratiche di autogestione e di, diciamo, conflitto contro tutto quello che ci viene imposto.
La partecipazione degli studenti medi è stata comunque determinata, come li hai visti? Qual è stato il vostro giudizio?
Ma io, diciamo, sono molto contento di averli visti così decisi in piazza, dall'inizio alla fine, cantando slogan, tenendo i loro striscioni. Insomma, essendo decisi e capendo davvero qual è il reale nemico che è da combattere, stanno piano piano, diciamo, rendendosi conto di tante varie cose, di tanti vari aspetti della realtà che nessuno gli ha mai fatto pensare fondamentalmente.
E ti chiedo
una situazione assolutamente positiva di questi studenti medici.
Ottimo. Ti chiedo un'ultima cosa, Giacomo, prima di salutarci. Ieri sera, passando per la mensa Marzolo per curiosare un po' i vostri preparativi per la giornata di oggi, abbiamo visto un volantino a firma di un collettivo universitario, crediamo neonato. Ci puoi dare conferma e qualche notizia di questo?
Assolutamente, allora abbiamo formato da un po' di giorni un nuovo collettivo universitario, si chiama Red Ant, da Formiche Rosse, perché abbiamo di fronte ai molteplici attacchi che vengono portati avanti contro il mondo dell'università e di fronte anche al vuoto politico che si propone davanti ai nostri occhi, abbiamo deciso di partecipare direttamente ed attivarci per la formazione di un nuovo collettivo. Vedremo di entrare in tutte le università e per adesso i presupposti sono molto buoni, vista anche la nostra partecipazione al corteo di oggi al fianco degli studenti medi, perché sappiamo che se da un lato dobbiamo occuparci di università e dei problemi all'interno del mondo dell'università, sappiamo anche che non possiamo slegare la nostra lotta da tutti quelli che sono gli altri aspetti di questa società, quali il mondo del lavoro, la questione dell'immigrazione, il problema della guerra.
E avete
quindi
qualche
a tutti la presenza?
Avete qualche appuntamento per i prossimi giorni da rilanciare? Abbiamo, come appunto neonato
come primo
collettivo?
Appuntamento per rilanciare questo collettivo, ci vediamo mercoledì 14 ottobre alle 18 per un aperitivo, vin brulè castagnata davanti alla mensa Marzolo, e naturalmente sono invitati tutti a partecipare, a dare sostegno e magari chi vuole anche unirsi alla nostra lotta in previsione di una futura campagna di protesta.
E allora rilanciamo anche noi a gran voce mercoledì 14 ottobre dalle 18 alla messa Marzolo occupata per questo aperitivo, per conoscere questa nuova esperienza di lotta universitaria e organizzare, come dicevi tu, i prossimi appuntamenti, in modo che la mobilitazione di oggi sia l'inizio,
sia solo il punto di partenza per un autunno caldo e per un anno caldo, si spera, e che magari faccia rialzare la testa a tutte quelle masse studentesche, in particolar modo universitarie, che negli ultimi anni si sono assopite ed hanno visto ben pochi ed hanno avuto, diciamo, poca voglia di agire, ma poca spinta da parte dei vari gruppi politici.
Ok, noi ti ringraziamo Giacomo, hai spiegato in maniera esaustiva com'è il clima lì nelle strade del centro o padovano. Ti chiediamo se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti ci salutiamo e ti ringraziamo di questo contributo.
Sì. Ora stiamo tornando per fare un bilancio, diciamo, quindi vi lascio e vi ringrazio per la telefonata.
E grazie a te, un saluto a tutti, ciao. A presto.
Ciao, saluto a tutti, ciao.
Ciao, ciao.
The color of every human being. He's the maker of all. You gotta know that the water is pure. And we don't even know the color of the water. How much more the color of the woman?
Ultimi minuti in diretta con voi qui su radiazione.info. Prima di chiudere vi volevamo leggere un comunicato che ci è arrivato via mail ieri a proposito di quello che si parlava prima del ruolo dei fascisti in questo periodo per fomentare la guerra tra poveri, dall'altra parte anche la repressione che subiscono invece gli antifascisti. Questo è un comunicato che ci arriva da Firenze e che dice: ieri, cioè il 6 ottobre, in relazione ai fatti delle Piegge in provincia di Firenze di un anno fa, la Digos ha notificato a 11 antifascisti fiorentini altrettante denunce e 3 misure cautelari contestando i reati di resistenza pluriaggravata, lesioni, adunata sediziosa, danneggiamento e porto d'arma. Un obbligo di firma, un obbligo di dimora, 2 obblighi di firma e 8 compagni e compagne denunciati a piede libero a fronte di una richiesta del pubblico ministero di addirittura 3 arresti in carcere e 7 domiciliari. Il compagno per cui non erano state richieste misure cautelari invece è stato denunciato per manifestazione non autorizzata in quanto organizzatore del presidio e che, come tale, avrebbe dovuto impedire a tutti i costi di partire in corteo. I fatti sono riferiti al 6 dicembre dell'anno scorso, quando i fascisti di Forza Nuova avevano convocato un presidio contro il degrado nella periferia delle Piegge, con l'intento di cavalcare i recenti fatti di Tor Sapienza a Roma. Il loro presidio però fu spostato e blindato a Peretola. Il presidio antifascista, infatti, era riuscito a prendersi la piazza impedendo il loro concentramento. Quando il presidio antifascista si trasformò in un corteo che avrebbe voluto percorrere via Pistoiese, polizia e carabinieri bloccarono la strada. Una scelta che produsse poi tafferugli oggetto d'indagine. Queste denunce arrivano a poco più di una settimana da una nuova mobilitazione convocata da Forza Nuova. Infatti, per il prossimo 17 ottobre, i fascisti hanno indetto 2 cortei, al mattino a Bologna e al pomeriggio a Firenze. Il tempismo ci pare quantomeno sospetto e sembra un chiaro monito nei confronti di chi, in questa città, lontano dalle solite litanie sul diritto di tutti a parlare e manifestare, che tanto hanno contribuito allo sdoganamento dei neofascisti, non si è mai rassegnato a vederli sfilare.